Radio presenta Reflex non solo classica.
Buongiorno a tutti cari amici, un grazie particolare al maestro Burbi che dedica a noi di Radio Incontri di Cortona, ma soprattutto a tutti i nostri ascoltatori, una nuova partecipazione alla nostra trasmissione di musica non solo classica. Il maestro Burbi, fuori onda, mi ha posto una domanda molto accattivante che mi farebbe piacere fare a ciascuno di voi ascoltatori, ma è una domanda veramente speciale e lascio al maestro farla direttamente ai nostri microfoni, sapendo che ognuno di voi la commenterà. Maestro, a lei la parola e la musica.
Grazie e buongiorno a tutti i nostri amici di Radio Incontri Cortona. La domanda è questa. Ma se Beethoven non avesse mai scritto la Quinta Sinfonia in Do minore, popolare in tutto il mondo, oppure il brano che tutti i pianisti in erba conoscono, per Elisa, o l'Inno alla Gioia, o la celebre sonata al Chiaro di Luna, sarebbe il Beethoven che tutti conosciamo ed adoriamo? Se togliessimo a Mozart la orecchiabilissima Eine kleine Nachtmusik, le tre ultime sinfonie, compresa la celeberrima numero 40 in Sol minore, che negli anni 70, se qualcuno forse lo ricorderà, Valdo de los Rios rilanciò con grande successo con una versione pop, oppure la Marcia Turca, il Requiem, il Flauto Magico. Pensate che il grande pubblico lo amerebbe come lo ama adesso? Ma anche Bach, pure è stato molto prolifico, immenso, universale, se privato della toccata e fuga in re minore, dell'aria sulla quarta corda, del corale della cantata numero 140, nonché del tempo lento dei concerti per i violini d'orchestra che è stato usato anche nel film Figli d'un Dio Minore e in vari altri film, indubbiamente perderebbe un po' di popolarità. E se Handel non avesse inserito il poderoso Alleluia nel suo Messia? Oppure la celeberrima aria Ombra mai fu in un'opera Serse, per il resto, insomma, poco eseguita e conosciuta? Probabilmente, certamente, resterebbero Mozart, Bach, Handel e Beethoven, perché la loro produzione, ovviamente, oltre a questi brani popolari e riconoscibilissimi, comprende molti brani stabilmente nel repertorio delle orchestre importanti del mondo. Ma il discorso si fa diverso se consideriamo altri compositori. Bedřich Smetana. Se non avesse scritto la Moldava, il poema sinfonico di sicuro impatto e di grande immediatezza. Ora anche Ravel ha fatto tante altre cose molto belle, ma senza il suo bolero, potete immaginare un Ravel? E cosa si direbbe di Elgar senza la sua marcia numero 1 tratta da Pomp and Circumstance, che qualcuno addirittura avrebbe voluto come inno nazionale inglese al posto del tradizionale God Save the Queen, e in realtà è giudicato come l'inno ufficioso inglese. Sia ben chiaro, gli addetti ai lavori amerebbero comunque questi compositori, perché il grande pubblico ovviamente sarebbe però un po' orfano di certi brani, perché molta produzione popolare di questi compositori è quella che poi influenza la popolarità. Il premio Oscar Ennio Morricone, oltre le sue colonne sonore famose in tutto il mondo, ha anche una vasta produzione di musica che lui chiamava assoluta. In realtà, quando questa musica veniva eseguita, con lui che dirigeva, il pubblico era molto tiepido quando ascoltava questi brani di musica assoluta, moderna, contemporanea, ma andava in visibilio quando si trattava di ascoltare il grande tema di Deborah tratto da C'era una volta in America, o quando si sentivano l'estasi dell'oro, il buono, brutto e cattivo. L'entusiasmo non era lo stesso, insomma, quando si eseguiva della musica assoluta e la musica da film. Stessa cosa si può dire di Nino Rota, autore delle colonne sonore più belle, nel Padrino, quelle di Fellini, però a un certo momento, quando si eseguiva la sua musica assoluta, il successo non era lo stesso. Fra l'altro, Nino Rota è stato l'autore anche della famosa canzone Viva la pappa col pomodoro, che Rita Pavone canta nel fortunato sceneggiato Gian Burrasca del 1964. L'ha scritta proprio lui, l'avreste detto? Armando Trovajoli, commentando il successo mondiale ottenuto con la sua canzone Roma non fa la stupida stasera, che è tratta dalla commedia musicale Rugantino, una volta si lasciò andare e disse: scrivere questa canzone è stato come vincere alla lotteria. Se non l'avesse scritta, probabilmente avrebbe cercato ancora di ottenere il biglietto vincente. Ecco, se ora mi rivolgessi al grande pubblico e chiedessi: che cosa ha scritto Karl Orff, oltre la popolarissima O Fortuna, tratto dai celeberrimi Carmina Burana? Probabilmente otterrei un'espressione di perplessità e forse anche un po' di imbarazzo, perché questo austero maestro tedesco ha indubbiamente creato con questo brano una delle pagine più intriganti della storia della musica e che anche il pubblico più raffinato richiede come bis. Ma se vi chiedessi se avete ascoltato, oltre a quei circa 3 minuti di O Fortuna, altre opere che Orff ha scritto, come Der Mond, di Kluge, di altre, insomma, probabilmente mi direste: no, non le conosciamo. Se il compositore tedesco Karl Orff non avesse scritto quel brano, diciamoci la verità, tanto siamo fra di noi, no? Non ci ascolta nessuno. Sarebbe il celebrato autore che conosciamo? Non lo so. Intanto riascoltiamo di Karl Orff i Carmina Burana, O Fortuna, eseguiti dalla Philadelphia Orchestra e del Rutgers University Choir, diretti da Eugen Ormand. Che sono ricordati solo per un brano, come Samuel Barber. Lui scrisse tantissimi pezzi, ma tutti lo ricordano soltanto per il suo Adagio per archi, reso celebre dal film The Elephant Man di David Lynch e soprattutto dal film di Oliver Stone, Platoon. Nel 1936 Barber scrisse un quartetto per archi e il secondo tempo era proprio questo Adagio. Arturo Toscanini ascoltò questo quartetto e diede il consiglio al compositore di trascrivere il secondo movimento appunto per orchestra d'archi, dandogli il nome di Adagio per archi. E nel 1938 il brano fu eseguito dalla NBC Orchestra, diretta appunto da Toscanini, e questo diede a Barber della grande popolarità. In seguito questo brano addirittura diventò una Newsday per coro misto, ma oggi noi lo ascoltiamo nella versione per archi, eseguito dalla New York Philharmonic Orchestra, diretta da Leonard Bernstein. Nel 1896 Richard Strauss scrisse il poema sinfonico Also sprach Zarathustra, così parlò Zarathustra, ispirato all'omonimo libro di Friedrich Nietzsche. L'introduzione, oppure Einleitung, fu usata da Stanley Kubrick per la prima scena del suo film Odissea nello spazio, che sicuramente ricorderete, anzi 2001 Odissea nello spazio. E grazie a questo suo inserimento nella colonna sonora, il brano conquistò subito il grande pubblico. Questa introduzione dovrebbe rappresentare, a seconda delle interpretazioni, la creazione o l'avvento della nuova era del superuomo. Noi adesso ascoltiamo questa Einleitung, introduzione, dal poema Also sprach Zarathustra di Richard Strauss, dalla Chicago Symphony Orchestra, diretta da Georg Scholti. Rimaniamo sempre nell'ambito del cinema di Kubrick. Al film Eyes Wide Shut, appunto del regista Kubrick, si deve la grande popolarità del valzer numero 2, tratto dalla suite numero 2 per Jazz Orchestra di Dmitri Shostakovich. La suite era nata nel 1938 per la neonata orchestra jazz nazionale sovietica, coordinata da Viktor Khrushevitsky. La prima esecuzione dell'opera ebbe luogo a Mosca il 28 novembre, appunto, del 38. La partitura originale andò perduta durante la Seconda Guerra Mondiale, ma, per fortuna, una sua riduzione per pianoforte fu riscoperta nel 1999 da Manashir Yakubov e tre movimenti della suite furono ricostruiti e orchestrati da Gerard McBurney ed eseguiti per la prima volta a Londra il 9 settembre del 2000 dalla BBC Symphony Orchestra sotto la direzione di Andrew Davis. Noi oggi ascoltiamo di Dmitri Shostakovich il valzer numero 2 dalla suite numero 2 per Jazz Orchestra di Shostakovich, appunto, Radio Symphony Orchestra Frankfurt, diretta da Dmitri Kitaenko. Frederick Smetana è un altro autore che è conosciuto dal grande pubblico per il poema sinfonico La Moldava, tratto dal ciclo sinfonico dal titolo La mia patria, che è composto di 6 poemi sinfonici. Ma Vlast, appunto La mia patria, è questo un lavoro dedicato alla Boemia, la terra del compositore. Il povero Smetana ebbe però un grande problema all'udito, un acufene molto fastidioso, una nota acuta che era sempre presente nelle sue orecchie e che lui, in uno dei suoi quartetti, precisamente nel numero 1, Dalla mia vita, cercò di riprodurre. Lui, pensate un po', era il direttore dell'orchestra al Teatro Nazionale di Praga, ma a causa di questo suo problema dovette dimettersi, continuando però fino alla morte, avvenuta nel 1884, a comporre. Questo brano è la descrizione con suoni onomatopeici del percorso del fiume Moldava. La prima sorgente, la seconda sorgente, la caccia nella foresta, le nozze contadine, la danza delle ninfe al chiaro di luna, le rapite di San Giovanni ed infine la Moldava che scorre largamente. Ed è una cosa veramente maestosa. Ascoltiamo appunto adesso di Beatrice Smetana La Moldava da La mia patria, nell'esecuzione della Boston Symphony Orchestra diretta da Rafael Kubelik. Thank you. Edward Elgar è eseguitissimo in Gran Bretagna, mentre lo è un po' di meno nel resto del mondo. Anche se le sue variazioni Enigma e la marcia Pomp and Circumstance sono ormai parte del repertorio di ogni orchestra. Soprattutto la marcia numero 1 in Re maggiore, perché è praticamente l'inno non ufficiale britannico. Negli Stati Uniti viene tradizionalmente suonata nei college e nei licei durante la cerimonia di consegna delle lauree e dei diplomi. Pensate un po', nel Regno Unito è una canzone patriottica cantata su parole di Benson col titolo di Land of Hope and Glory. In Italia è diventata una canzone religiosa col titolo di Santa Chiesa di Dio ed è usata nelle chiese cattoliche. Ma per tutti, Pomp and Circumstance, la marcia in Re maggiore numero 1, è l'inno ufficioso inglese. La ascoltiamo adesso nell'esecuzione della Royal Philharmonic Orchestra diretta da André Previn.
Thank you.
brano che tempo fa, esattamente fino al 2014, Umberto Broccoli ha usato come sigla per la sua seguitissima trasmissione Con parole mie su Radio 1, che sicuramente i nostri radioascoltatori ricorderanno. Tutte le settimane molti si domandavano quale fosse l'autore di quel pezzo così bello che introduceva appunto questa trasmissione. Era La Pavana di Gabriel Fauré, composta nel 1887. Destinataria della dedica è la contessa Elisabeth Grefful, di cui La Pavana è intesa essere una sorta di ritratto in musica. Ascoltiamo La Pavana di Fauré, diretta dalla Rotterdam Philharmonic Orchestra, diretta da Jean Fournet.
Dopo questo ultimo brano, direi una conclusione in bellezza, con tutta la magnifica musica che abbiamo oggi ascoltato, vorrei ringraziare il maestro Burbi per le scelte e per gli ascoltatori che sicuramente oggi vivranno più serenamente la loro giornata o la loro notte. Da parte mia, un buon settimana a tutti.
E anche da parte mia, una buona settimana.